Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Morti in strada, altre due vittime in Lombardia, è deceduto nella notte il bambino di 9 anni investito ieri pomeriggio a Bergamo, era appena sceso dall'automobile del padre. A Milano un uomo di 84 anni schiacciato da un camion che stava facendo retromarcia. Pavoni, fumata nera, dopo l'incontro in Asso Lombarda, confermata la decisione dell'azienda di delocalizzare la produzione in provincia di Verona, a rischio oltre 30 persone. Processo Idra, oggi la terza udienza nel processo con rito ordinario, a gennaio nel rito abbreviato già 62 condanne per oltre mezzo secolo di carcere, fuori dall'aula bunker la scorta civica della società civile. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà in parte soleggiato, specie sulla pianura padana. Sui rilievi la fascia pedemontana ha maggiore nuvolosità, con locali rovesci o temporali possibili già in mattinata, e via via in estensione anche alla fascia di pianura nel pomeriggio e sera. Le temperature minime oggi da 9 a 12 gradi, mentre le massime tra 16 e 21 gradi.
È morto il bambino di 9 anni che ieri pomeriggio era stato investito a Bergamo all'altezza di un semaforo dopo essere sceso dalla macchina del padre. Il bimbo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni XXIII in condizioni disperate. Sempre ieri a Milano invece un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in via Cadore. L'anziano, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato urtato dal mezzo che stava facendo una manovra in retromarcia mentre attraversava la strada diretto alla fermata dell'autobus. È ancora lontana la soluzione per lavoratori e lavoratrici della Pavoni di San Giuliano Milanese. Tra due settimane ci sarà un nuovo incontro in Asso Lombarda. Ieri c'è stato un presidio davanti alla sede industriale e un incontro tra i sindacati e la proprietà per provare ad arrivare ad una soluzione che vada a scongiurare l'ipotesi dell'azienda di spostare gran parte della produzione in provincia di Verona, con la conseguente delocalizzazione della forza lavoro, che di fatto sarebbero licenziamenti camuffati, visto che moltissimi non si possono permettere il trasferimento. Sentiamo Ludovico Di Muzio della FIOM, che sta seguendo la vicenda.
I lavoratori e lavoratrici della Pavoni si sono di nuovo dati appuntamento sotto l'ennesimo palazzo, sede di un incontro sindacale, perché dopo 2 mesi che portano avanti delle iniziative di lotta, di scioperi, di mobilitazione, di corsie, di presidi, non si è arrivati ancora a un dunque. L'azienda, la Pavoni, prelevata da SMEG nel 2019, sta continuando per la sua strada di voler trasferire la parte produttiva a Bonferraro, in provincia di Verona, a 180 km di distanza, scelta che per noi è stata inaccettabile fin dall'inizio e che si di fatto configura come un licenziamento camuffato nei fatti, perché nessuno dei lavoratori e lavoratrici coinvolti alla procedura può ed è nelle condizioni di spostarsi di là. A fronte di questo, insomma, noi la richiesta che abbiamo fatto all'incontro con l'azienda è stata molto chiara. Uno, il ritiro di questa procedura, articolo 47, che per noi è inaccettabile proprio perché crediamo che si possa continuare a produrre a San Giuliano Milanese. E due, il fatto che venga costruito un piano sociale all'altezza di quelle che sono le risorse di SMEG. Ci sono stati dei piccoli avanzamenti. E per piano sociale intendo anche, insomma, delle risorse per chi resta in azienda, sia per chi decide di andare poi a Bonferraro, sia per chi è impossibilitato ad accettare, ma anche mi immagino per chi sarà negli uffici e non ha alcun tipo di garanzia occupazionale.
Oggi nell'aula bunker del carcere di San Vittore a Milano ci sarà la terza udienza del processo con rito ordinario Idra, che ha scoperchiato l'alleanza tra le varie criminalità organizzate, mafia, camorra e 'ndrangheta, per spartirsi il territorio lombardo. Nel processo con rito abbreviato lo scorso gennaio ci sono già state 62 condanne per un totale di oltre 500 anni di carcere. Le associazioni antimafia si sono date appuntamento anche questa mattina davanti all'aula bunker per portare solidarietà a tutti quelli che sono interessati dalla criminalità organizzata. Per gli extra costi dell'Arena Santa Giulia, il Comune di Milano metterà 21 milioni, soldi che arriveranno da fondi statali, per Fondazione Milano Cortina invece 25 milioni. I dettagli sono nel servizio di Roberto Maggioni.
Le Olimpiadi invernali, che secondo le promesse iniziali non sarebbero dovute costare un euro alle casse pubbliche, iniziano ora a presentare il conto. Palazzo Marino potrebbe infatti dover versare circa 25 milioni di euro alla Fondazione Milano Cortina per contribuire a coprire un disavanzo che secondo le stime attuali si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro. La cifra definitiva sarà però chiara solo a fine anno con la chiusura dell'esercizio fiscale. A questi costi si aggiunge poi il capitolo relativo all'Arena Santa Giulia. Il comune dovrà trasferire 21 milioni di euro di fondi statali alla società Event Team che ha realizzato e gestirà il nuovo palazzetto come copertura parziale degli extra costi dell'opera. La società aveva avanzato richieste per complessivi 134 milioni. In commissione comunale ieri l'assessore allo sport Martina Riva ha spiegato che dopo un'analisi della documentazione l'amministrazione ritiene ammissibili soltanto le spese riconducibili a servizi pubblici. In una prima fase il comune aveva stimato gli extra costi in circa 50 milioni, cifra poi ridotta dal governo a 21 milioni di euro. Per procedere al trasferimento dei fondi sarà necessaria una rendicontazione dettagliata da parte della società che ha costruito l'arena. Proprio per verificare la correttezza della documentazione, Palazzo Marino ha pubblicato un bando per individuare un revisore esterno incaricato di fare questi controlli. Il responsabile dell'avvocatura comunale, Antonello Mandarano, in commissione ha anche avvertito che non si può escludere un contenzioso legale con Event Team. La società che ha realizzato l'arena potrebbe attivare infatti le vie giudiziarie per ottenere l'intera cifra richiesta, cioè quei 134 milioni. Critiche sono arrivate dai consiglieri dei Verdi. Il palazzetto è un'opera privata e dovrebbe essere soggetta ai rischi di mercato, come tutte le altre opere private, ha detto il consigliere Gorini.
Domenica l'Hotel Cavalieri a Milano si terrà l'evento organizzato dalla rete Remigrazione Reconquista, composta da Casa Pound, Rete dei Patrioti, Brescia e Bresciani, Fronte Veneto Schinez, per lanciare anche nella nostra città la raccolta di firme per introdurre nell'ordinamento italiano, tramite proposta di legge popolare, la cosiddetta remigrazione, che altro non è se non una deportazione di massa dei migranti. Contro questa ipotesi, una serie di associazioni ha lanciato un mail bombing per chiedere all'hotel di cancellare l'evento. Si può scrivere a eventi@deicavalierecollection.com oppure a amministrazione@deicavalierecollection.com. Al momento rispondono privatamente dicendo di non sapere nulla dell'evento, ma nessuna smentita ufficiale è ancora arrivata. Walter Boscarello di Memoria Antifascista è una delle realtà che ha lanciato l'idea.
Non pensavamo che l'Hotel Cavalieri potesse ospitare questa iniziativa e invece ancora una volta l'Hotel Cavalieri, che in passato aveva ospitato convegni dei neofascisti, ospita questa rete di remigrazione e riconquista che sta portando avanti appunto la raccolta di firme per questa proposta di legge. Abbiamo pensato che fosse utile una iniziativa antifascista e a questo giro, dopo la manifestazione del 18 aprile contro la Lega, abbiamo deciso di operare un po' più sui social con una comunicazione diretta all'hotel. Perciò abbiamo lanciato questa mail bombing e oltretutto chiediamo anche chi volesse di telefonare all'Hotel Cavalieri in modo tale da impesare sia la loro mail sia le loro linee telefoniche, esprimendo tutto il dissenso e il disprezzo per quello che a Milano viene ospitato da un hotel che tra le altre cose si vanta di essere una vetrina internazionale ed elegante del turismo internazionale. Questo non è assolutamente tollerabile in una città democratica e antifascista, oltre a essere medaglia d'oro per la resistenza, e perciò riteniamo e invitiamo tutte e tutti a utilizzare gli strumenti per disturbare l'Hotel dei Cavalieri.
Dal 21 di maggio prendono il via le giornate dedicate ai 25 spazi socioculturali di Milano, un'iniziativa questa che mette in rete esperienze di rigenerazione urbana sociale e culturale in vari quartieri della città. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Itinerari, mostre, performance, incontri pubblici, workshop, porte aperte in 25 spazi in tutta la città, dal 21 al 24 maggio. È nata la rete degli spazi ibridi e tra questi, per esempio, Anfiteatro Martesana, Base, Casa degli Artisti, Cascina Cucagna, Mare Culturale Urbano, Mosso, Nuova Armenia, Rob de Mat, Spirit de Milan, Ribalta Barona e vabbè, tanti altri. Isabella Inti è la presidente della Secca 3.
Sono tanti spazi rinati negli ultimi 10-15 anni, per cui ex fabbriche, industrie creative, cascine balere, palestre anche con box teatro, librosterie, magazzini dove c'è anche la musica d'orchestra, una liuteria. Sono spazi ibridi perché contengono davvero molte attività e offrono tanti servizi auto-organizzati tutti i giorni della settimana durante tutto l'anno.
Allora, in quei 4 giorni le porte sono aperte, cosa succede?
Ci sono anche degli itinerari consigliati.
Però siccome sono 25 gli spazi, ci sarà un sito, una piattaforma, qualcosa per farsi un programma?
Abbiamo lanciato una nuova piattaforma digitale che è rete-spazi-ibridi.mi.it. È dedicata agli spazi e alle loro attività, è sviluppata insieme anche a un finanziamento del Ministero della Cultura e a un POC Metro con il Comune di Milano. Questa piattaforma dovete proprio guardarla perché è incredibile, si può esplorare per spazi, per servizi, per corsi e per eventi.
Mentre a livello nazionale la discussione sul fine vita approderà in Senato il prossimo 3 giugno, a livello lombardo l'assessorato al welfare ha predisposto un vademecum per ospedali, ATS e pazienti che chiedono il fine vita. È un documento che non è ancora stato completato, ma che già i capigruppo del centrodestra regionale hanno visionato e sono pure divisi, perché la linea in Lombardia è sempre stata quella di osteggiare delle soluzioni, per così dire, locali, chiedendo che se ne occupi il Parlamento. A differente la posizione delle opposizioni, sentiamo Pier Francesco Maiorino, capogruppo del PD in Consiglio regionale.
Io vedo che il centrodestra lombardo sta discutendo al suo interno sulla questione del fine vita. Mi auguro solo non si giochi con un tema così importante, delicato, anche drammatico per le persone. E quindi noi abbiamo bisogno di scelte chiare, nette. La Regione Lombardia può fare due cose: o una proposta di legge al Parlamento o una propria proposta di legge regionale, in attesa della legge nazionale, che poi è il vero provvedimento più importante e più significativo. Fino adesso la Giunta Fontana nei fatti ha impedito di fare qualsiasi cosa. Se hanno cambiato idea, ovviamente ne siamo solo felici.
Continuano le nostre serate nella sede di Radio Popolare in occasione della settimana di abbonaggio. Questa sera si parla di musica. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
Vi sfido a trovare una radio con una proposta musicale varia come quella di Radio Popolare. Dalla classica al jazz, dall'hip hop al reggae, dal Brasile ai Balcani, in questi 50 anni vi abbiamo fatto ascoltare quello che potevate sentire anche altrove, ma soprattutto quello che gli altri non mettono. Abbiamo spalancato gli orizzonti e abbiamo influenzato i gusti. Abbiamo fatto conoscere artisti e artiste molto prima che diventassero di culto. Khaled, Levante, solo per fare due esempi facili. Ma non vogliamo guardare solo indietro. I 50 anni ci spingono a pensare al futuro e il futuro di Radio Popolare è strettamente legato alla musica. Venite a darci il vostro parere? Alle 8, stasera, trovate qui Nicola Vecchia e Claudio Agostoni. Vi aspettano per una chiacchierata e qualche buon consiglio. Prima aperitivo con DJ set, dopo alle 21 ancora musica ma dal vivo. Sul palco dell'auditorium c'è Roberto Colella, per molti anni frontman della band napoletana La Maschera, stasera ci presenta il suo nuovo album solista, C'è sta sempre una via. Abbonaggio 2026, facciamo 50 e 50, lavoriamo assieme al futuro della nostra radio.
7:28 minuti è tutto, Metro Regione ritorna questa sera alle 19:45, una buona giornata da Alessandro Braga.